queste domeniche dal Vangelo di Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne fra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Ma tu vedi la folla che ti stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?». Egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace. Sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Ma perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa «fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Dove troviamo Gesù di Nazaret? Dove lo troviamo? Lo troviamo in mezzo alla gente. Gran parte della sua vita sta in mezzo, in rapporto con le persone. E le persone, come siamo noi, portano le loro storie. Non sono dimensioni evanescenti, sono storie incarnate, concrete, con situazioni serene, positive, situazioni dolorose, difficili. Desiderio di guarigione, desiderio di speranza, quando la speranza sembra morire, come il padre a cui pare appunto che stia morendo la figlia. Poi troviamo Gesù alle volte nella casa degli amici per ritirarsi in un momento di calma, a casa di Pietro, a Cafarnao, la casa di Marta, Maria e Lazzaro, a Betania. Poi lo troviamo più di qualche volta, come i Vangeli ci raccontano, da solo, sulla montagna o in un luogo separato comunque da tutte le confusioni, i rumori, le pressioni. Lo troviamo a pregare, però soprattutto in mezzo alla gente, nelle relazioni umane, perché, come sempre diciamo, sono le relazioni decisive per la vita. Gesù non fa elucubrazioni, parla certo, quali parole mai ascoltate lui ha detto e che diventano la sua parola, lui stesso con le sue parole, i suoi gesti, nell'incontro che viviamo con la parola viva, che anche appena abbiamo ascoltato, certamente, poi nelle persone, nei segni dei tempi, certamente, ma non in modo elucubrato, parla per comunicare e le parole sono sempre rapportate ai gesti che Gesù fa, ai gesti. Ora, dentro la folla, agli incontri, come dicevamo un attimo fa, ci sono le situazioni più diverse. Come accennavo inizialmente, il Vangelo di oggi, sempre con la commozione che ci coinvolge solo ascoltando dentro e poi percependo come le situazioni della vita siano proprio così, dentro al registro della vita il Vangelo viene percepito così vero, così autentico e magari si dice trovare un qualche Gesù di Nazaret oggi o comunque qualcuno che seguendolo in modo esplicito, anche alle volte magari senza saperlo, ne ripropone le parole, ne ripropone i gesti. Quindi attorniato dalla folla viene un padre, che non è un uomo, sì, tutti sono importanti, ma è un uomo che nella società ebraica ha un'importanza particolare, è uno dei capi della sinagoga, cioè del luogo dell'incontro, del sabato in particolare, ma anche in altri momenti, della lettura della legge, della parola, del commento, delle preghiere, quindi una persona conosciuta, ragguardevole. E dice a Gesù, lo supplica, si butta ai suoi piedi, dice: mia figlia sta morendo, vieni Gesù, ho sentito parlare di te. L'uomo di Nazaret speciale ormai è conosciuto per la sua straordinaria diversità, che poi sappiamo quali conflitti anche porta e avrebbe portato fino alla sua eliminazione fisica. E Gesù sta avviandosi verso questa casa, è torniato da molta folla. Io ho letto già qualche anno fa, poi sì, perché di questo abbiamo commentato ancora, ma l'ho riletto, lo ripropongo, il commento che per me è molto, molto profondo, molto coinvolgente, che un prete, ora non più prete ministeriale, tedesco, Drewermann, teologo, psicoanalista, e ha utilizzato anche la psicoanalisi, quindi la scienza umana del profondo, per leggere il Vangelo, senza riduzionismi, però è un indizio di lettura che può favorire. Qualcuno potrebbe, la comprensione, qualcuno potrebbe pensare che si sminuisce in qualche modo così, tra virgolette, il miracolo di Gesù, però a ben riflettere viene potenziato. Allora Drewermann dice così, leggendo questo segno di Gesù con la ragazzina di 12 anni, dice: voi tutti nella vita personale o anche di persone che conoscete, che avete conosciuto, avete vissuto esperienze o le avete apprese di persone che per essere rispondenti all'immagine che altri volevano di loro, genitori, insegnanti, preti, altri, che volevano però quel volere che non è un progetto educativo a cui accompagnare e in cui essere coinvolti, ma è come un volere dall'esterno, determinato, anche prepotente. Se questo avviene, una ragazzina crescendo dice: ma io chi sono? Mi chiedono di fare questo, io non lo sentirei, perché sento conculcato il mio cuore, la mia creatività. La figlia di Gairo, capo della sinagoga, pare appunto, dice Drewermann, che non possa essere una bambina come le altre, perché è figlia del capo della sinagoga, allora deve parlare in un certo modo, deve rispondere in un certo modo, deve atteggiarsi in un certo modo, e quando non è così lei si sente a disagio, perché l'immagine che creano su di lei è un'immagine diversa, e poi quando glielo fanno evidenziare in modo netto ne soffre e dice: ma io vorrei fare un gioco, vorrei fare una corsa, ma adesso mi dicono che non posso, vorrei andare con gli amici, ma adesso mi dicono che non è più possibile, perché io sono la figlia del capo della sinagoga e da me pretendono un'immagine che non corrisponde a quello che io sento nel profondo del cuore. Questo, ecco, lo sappiamo che avviene. Ripeto, non significa entrare allora in un indistinto educativo, perché tutti noi conosciamo quanto valore profondo abbia un accompagnamento educativo in un progetto, dentro a dimensioni profonde che vengono comunicate dai genitori, dai familiari, dagli ambienti. Siamo anche una comunità cristiana, da un luogo come un centro di accoglienza, vengono comunicati con la parola, ma soprattutto con la coerenza, con l'esempio. Non si tratta di quello, ci siamo capiti. Si tratta, ecco, di una configurazione che viene in modo estrinseco come un atto così preteso. Io posso dire, abbiamo parlato tante volte anche dell'esperienza personale, di come tanti anni di seminario portavano noi non a essere ministri della parola, preti in mezzo alla gente, ma di essere bravi funzionari della religione. Il seminario aveva questo scopo: forgiare, non dico formare, dei funzionari della religione, quindi sempre in regola con l'autorità e sempre ad assecondare le esigenze della gente, qualsiasi fossero, anche le più sbagliate. Questo era il funzionario della religione, non l'uomo che vive la sua umanità, le sue difficoltà, la sua fede e che condivide le condizioni dell'umanità. L'ho provato, come abbiamo parlato tante volte. Tu Pierluigi, a me dicevano, ma ognuno può dire della sua esperienza, devi essere questo. Ma io dentro sento un dibattito della mia esigenza umana, della mia coscienza, del mio cuore. No, tu devi essere quello, devi essere questo. E si crea un dibattito interiore, una sofferenza. Tu devi essere la figlia di Jairo, non una ragazzina che vive, certo, le indicazioni educative del padre, della mamma, ma soprattutto devi dare l'immagine di essere la figlia del capo della sinagoga. Ed Reverman continua e dice: cosa succede in queste situazioni? Qualcosa di molto pericoloso. Può succedere che una persona si chiude dentro se stessa sempre più. Si sente svalutata, sente di non valere niente se non risponde a quell'immagine. E si chiude dentro. Poco a poco muore. Può entrare in una dimensione di anoressia o di altro. E muore. Sta morendo. E il padre si accorge che la figlia sta morendo per questo, dice questa interpretazione molto umana. Sta morendo mia figlia. Cosa posso fare adesso io? E va da Gesù per questo. Dice: mia figlioletta sta morendo. Vieni e intervieni. Credo sia molto vero quello che dice Dreverman, no? Poi uno può dire anche: no, la bambina ha avuto una malattia virale grave, sta morendo e Gesù viene, la tocca e la riporta alla vita. Sì, possiamo anche entrare in questa riflessione. Personalmente sono più propenso a seguire Dreverman, perché è molto più vero rispetto alla vita, molto più credibile. E stanno camminando, però c'è tanta folla ancora intorno, e lì si inserisce l'altra vicenda di questa donna adulta. Ora, sappiamo che la donna al tempo di Gesù, ma se guardiamo anche oggi, se uno potesse pensare a tutte le case del Friuli Venezia Giulia, come si vivono i rapporti familiari fra uomini e donne, lo dico col cuore, senza ci mancherebbe giudizio alcuno, e uno sarebbe, credo, lo dico quasi sottovoce appunto, sarebbe portato a considerare tante situazioni di amore, veramente di amore profondo, di dedizione fra uomo e donna, i figli, agli anziani, qualcosa di straordinario. Credo che sia una ricchezza che non si conosce. Diciamo prima il bene, certamente, ed è vero. Nello stesso tempo io credo che ci siano tante situazioni che non emergono, di sofferenze terribili, che non emergono, terribili. Ogni tanto, purtroppo, poi, e ultimamente anche in modo ripetuto, ci sono situazioni di violenza fino all'omicidio, no? Non da persone estranee, da persone che sono state con queste donne per un tempo, o per più o meno tempo della propria vita, e poi compiono questi atti. Quindi questo concentrato, diremo, di violenza, credo che ci faccia molto pensare anche sulla situazione della donna attualmente nella società, che pure, avendo vissuto delle acquisizioni notevoli, però ecco, soprattutto rispetto a questa violenza esplicita o subdola, credo che chieda un lavoro educativo, pedagogico, formativo davvero straordinario, da quando si è piccoli ragazzini, quando si cresce adolescenti, a quando si diventa adulti, quindi una condizione di inferiorità. Ma la donna, proprio in quanto donna, per il suo corpo, solo da usare, è un corpo che ad esempio con questo ciclo mestruale porta la donna a essere impura in questo periodo, alla religione, pensiamo, impurità, al culto. Pensiamo alla condizione di una donna povera che da 12 anni vive permanentemente in questa situazione. Ecco, e si sente, perché la società attorno capofila la religione, la fa sentire una immonda, una impura, non accostabile, estraniata dal momento del culto, della religione, della preghiera. Una condizione terribile, 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 umanamente. E questa donna è disperata anche perché non c'è stato nessun miglioramento, è andata da tanti medici, che dice il Vangelo, hanno peggiorato la sua situazione anche perché l'hanno consumato i suoi averi senza dare nessun conforto, nessun poi esito positivo. E lei ha sentito anche lei dire di questo straordinario Gesù e dice: io vado, provo a starle vicino, chissà se solo sfiorando il mantello, la veste, succede qualcosa. Uno può dire: ma siamo dentro quasi a una dimensione magico-sacrale, uno tocca qualcosa che ritiene sacro, ne ha un beneficio. Ma io sono più propenso anche in questa situazione personalmente a considerare tutta l'umanità di questa donna, tutto il suo travaglio, tutta la sua sofferenza. Pensiamo notte e giorno, chissà quante volte avrà pianto questa donna, quale poco conforto avrà avuto, perché gli uomini non davano conforto, il Dio del Tempio la condannava, in chi trovava conforto? Chissà quanta sofferenza ha vissuto, e va, e si mescola fra la folla, e va vicino a Gesù, e riesce a toccare. Ora, questo dialogo è veramente, anche da un punto di vista di come è scritto, ma per il suo significato, è straordinario. Perché? Perché dice che appena ha toccato Gesù, ha sentito un beneficio, ecco, poi uno lo interpreti come crede, ha sentito come di questa presenza di questo uomo singolare, questo accostamento e questo contatto, ha come sentito che stava uscendo dal suo incubo, stava come riassaporando un benessere dell'anima, potremmo descriverlo così, e sente questo beneficio. E Gesù, che probabilmente si era accorto di questo, dice: ho sentito che un'energia è uscita da me, dice Gesù, ma non è finita, perché viene adesso proprio il senso di questo, dell'evento che è capitato. Perché Gesù dice: chi mi ha toccato? Dice, gli discepoli che come me, come noi, capivano un po' e un po' no, dice: ma come dici chi ti ha toccato? Saranno 100 che ti hanno toccato, si è attorniato da una folla. Ma il dialogo di Gesù era strategico, di una strategia dell'umanità profonda, potremmo definirla, perché il suo intento, quando dice guardava attorno, perché lui sapeva che qualcuno l'aveva toccato. Chi mi ha toccato? E il Vangelo dice: questa donna, piena di timore, di tremore, di paura, si fa avanti. Era quello che Gesù voleva, che lei uscisse allo scoperto, perché uscendo allo scoperto, di fronte a tutti, Gesù potesse dire, traduco, ma le parole, anche se non sono esattamente queste, ma mi pare, ecco, di percepire che il senso profondo è questo, e dire: tu sei donna, non vergognarti mai più di essere donna, sii orgogliosa di essere donna, hai una grande dignità, non sei inferiore a nessuno, la tua differenza di genere è una ricchezza per l'umanità e anche per la religione, vai tranquilla, vai in pace. Guarda il tuo futuro con serenità e con forza interiore, perché ne hai la facoltà, le possibilità. Questo è il miracolo. Insieme, certo, anche il fatto che cessa il flusso del sangue, ma soprattutto questo venire allo scoperto e non vergognarsi della propria umanità. Questo per me è straordinario. Portiamolo oggi dentro la società. Cominciamo dalla Chiesa. Le donne nella Chiesa, la donna nella società. Questa è una rivoluzione, eh? Pare, se uno legge come un raccontino e finisce lì, beh, d'accordo. Ma se noi lo assumiamo dentro alla storia dell'umanità, è una rivoluzione questa, una rivoluzione. Non vergognarti di essere donna. Mai più, vai in pace, vai in pace. La tua fiducia ti ha salvato. Certo, anche il rapporto con me, ma la tua fede, la tua fiducia ti ha salvato. E poi conclude con... Viene da sorridere perché è così bello, così umano, così, io dico commozione, io provo veramente, perché poi c'è l'altro aspetto ancora di quella bambina. E arrivano, mentre sta avvenendo questo, arrivano a dire, basta a Giairo, pensiamo che notizia il padre, non importunare più questo Gesù, la bambina è morta, lascia perdere. E Gesù dice a me, perché sapete i Vangeli vengono tradotti poi anche con qualche parola diversa, oggi ho letto qui dal Messale, ma la traduzione nella Bibbia, lingua interconfessionale, dice secondo me di più, perché dice, qui dice non temere soltanto abbi fede, l'altra dice, che credo sia molto più profondo, dice non aver paura, continua ad aver fiducia, continua ad aver fede, non abbandonarla, come a dire, ti hanno detto così, lascia stare le parole degli altri, lascia stare le chiacchiere, lascia stare i commenti intorno, tu guardati dentro e guarda a me, ti dico io, la fiducia, continua solo ad avere fiducia, questo dice Gesù, e vanno verso la casa. Lì sapete che c'erano persone, come succede in altri, lo si dice con rispetto, altri ambiti sociali, culturali, qualcuno che quando muore qualcuno era pagato, quasi proprio assunto per pianti, no? Per strepiti, per forme di quasi di esibizione di un dolore, di un lutto, così. Lì c'era trambusto, c'era gente che piangeva. Gesù dice, cosa succede? Perché tanta confusione? Calma, confusione, pianti. La bambina non è morta, dorme. Quando Gesù dice così, attorno c'è derisione. C'è la derisione della fiducia nella vita. La derisione della speranza. E Gesù prende i tre, che poi... dormiranno quando Gesù soffrirà, comunque li prende perché imparino Pietro, Giacomo e Giovanni, e papà e la mamma prima di tutto, entra nella stanza e dice, bambina, ragazzina, ti dico io, alzati, tradotto per il senso di quello alzarsi, che sono gli stessi verbi, così si impara leggendo qualche esegesi, che indicano la risurrezione di Gesù, alzati, l'alzata dalla morte, alzati, come a dire, non dice il nome, amica, ragazzina, chissà con quanto affetto Gesù le avrà detto alzati, perché non è che uno va lì e fa un miracolo gettonato, dice alzati e fa tutta una scenografia religiosa, chissà con quanto affetto Gesù gli ha detto alzati, tradotto. Non pensare più come hai pensato finora. Sii serena, tu hai tante buone qualità. Vivi l'amore, l'amicizia, i tuoi sogni. Fai il tuo disegno, corri con gli amici, corri nei prati, corri sotto la pioggia, corri al sole, vai a fare un bagno. Raccogli i fiori, sogna, vivi, la vita è tua soprattutto. Non lasciarti più imporre costrizioni che non rispondono ai tuoi desideri profondi. Tu quello che senti nel profondo del cuore, vivilo, alzati, vai, la vita è tua. Questa è la traduzione del messaggio di Gesù. Alzati, alzati, vivi la tua vita. Questo è quanto io capisco da questo Vangelo. Straordinario Gesù di Nazaret, straordinario messaggio per la nostra vita, poi ognuno con le sue risonanze, ognuno con le sue disponibilità ad attuarlo. Certo, seguendo Gesù anche noi dovremmo essere persone che si danno fiducia reciprocamente, si incoraggiano reciprocamente, danno dignità, si danno dignità gli uni gli altri.